Ancora non ero sicuro che fosse il rema per quest'anno. Infatti ancora ieri ero lì, ma signore, mi dici, è questo il rema per quest'anno o no? Devo cercare un altro? Era giusto per il primo culto dell'anno? Oppure questo rema è per tutto l'anno? Vi ricordate l'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo rema, quello della riforma protestante, cioè quel passo biblico che ha convinto Lutero della grazia di Dio, era Romani 1,16 e 17, non mi vergogno del Vangelo, ma esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Amen? Vi ricordate? Questo passo ci ha spinti nel cercare a realizzare quello che c'è scritto in quel rema. E l'abbiamo sperimentato. Dall'estate in poi abbiamo sperimentato questa forte spinta dell'evangelizzazione a tu per tu di andare a pregare con persone, di fare che cosa? Power connection. Cioè io prego con una persona mettendola nella relazione con Gesù che ho io. È come far conoscere ad un amico un mio amico intimo. Ok? Quanti ancora stanno cercando? Signore, oggi mi fai fare una power connection? C'è qualcuno che ancora... Qualcuno c'è? Una mano? Solo uno? Ah, due, tre, quattro, cinque, sei... È buono che stasera rinfreschiamo le cose. Perché è questo il punto. Non dobbiamo dimenticare le cose che Dio ci ha dato. È così facile che dimentichiamo e poi è come se perdessimo quello che Dio ci ha dato nell'equipaggiamento. Così importante che in questo equipaggiamento che riceviamo anno per anno, mese per mese, settimana per settimana, giorno per giorno, che non dimentichiamo le cose, ma che diventa nostra disposizione in ogni circostanza che affrontiamo nella nostra vita. Così, il rema di quest'anno, perché stavo chiedendo, così ho detto, ma rileggo. E rileggendo quello che abbiamo già letto una settimana fa, mi si sono aperti gli occhi per una cosa che non avevo capito proprio una settimana fa, un altro aspetto. E questo era per me la conferma, sì, questo è il rema per noi per tutto l'anno. Quindi rileggiamo Ebrei 10, il verso 23, dove c'è scritto: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Allora, ruminiamo un po'. Sapete che significa, no? Ci sono animali puri che lo sono perché dovevano ruminare, loro ruminano, rimasticano quello che hanno già masticato, perché hanno più di un stomaco, tipo la mucca. Così anche noi dobbiamo delle volte ricordare, rimangiare quello che abbiamo già mangiato, per ricordare, per approfondire, per non dimenticare, una ripetizione. Abbiamo visto che c'è un garante per tutte le promesse di Dio. Questo garante è il garante più alto qualificato che esiste. È paragonabile è sempre un paragone chiaro, nel mondo del vino. Se tu vai in un negozio e compri un vino e vuoi fare un regalo, mi è successo in questa settimana, volevo comprare un vino buono per qualcuno e quindi sono andato a guardare. Che cosa devi guardare per capire se è buono o meno? Ci sono vari criteri. Un criterio sono certe scritte che ci sono. Così c'è scritto doc, c'è scritto dop, e poi c'è scritto anche doc G. Se poi c'è scritto doc G superiore, è probabile che con 20 euro non ce la fai a bottiglia. Quello è vino di un certo modo, perché significa di origine, denominazione di origine controllata, e poi la G è garantita, e poi superiore vuol dire che ha una qualità superiore alla media. Le promesse che noi abbiamo hanno un garante. Ogni promessa di Dio è garantita, è sicura, è di alta qualità, che non si guasta nel tempo. Perché? Perché il garante delle promesse che abbiamo è Dio stesso, che è fedele. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Abbiamo poi visto la proclamazione delle promesse, che c'è scritto qui, che confessiamo la nostra speranza, e questa speranza è il risultato delle promesse che Lui ci ha fatto. In poche parole, Lui ci fa le promesse quando noi le prendiamo e le facciamo nostre con l'amen che abbiamo detto poco fa. Queste promesse nella nostra vita diventano una condizione interiore. Parlare di sentimento non mi soddisfa. Parlare di attitudine nemmeno mi soddisfa. Potremmo parlare anche di aspettativa. Ma è un'aspettativa gioiosa, ciò che abbiamo sentito all'inizio dal fratello Giovanni. Qual è il segreto di questa gioia della quale stiamo parlando, anche se il mondo è quello che è? Il segreto è che Dio ha fatto delle promesse specifiche, garantisce per queste promesse, se io le prendo per me, ci metto il mio amen. Questo diventa una condizione interiore per me, dove io finisco ad avere speranza. Ma non quella speranza quando parli con le persone che ti dicono speriamo, non è quella speriamo. No, è quella speranza che poi nel nostro cuore diventa certezza. So che è così perché so in chi ho creduto. Perciò è importante che noi confessiamo, oppure sarebbe anche possibile tradurre con proclamiamo, perché per noi la parola confessare, abbiamo detto, suona sempre di peccato, perché siamo abituati a confessare il peccato, così per noi è più indicato la parola proclamare. Quindi proclamiamo le promesse di Dio sulla nostra vita. Questo cambia la nostra vita. È come se qualcuno dicesse la mattina: che brutta giornata, mi sono svegliato da un temporale fuori, un tuono che ha scosso il letto, mi sono svegliato di scatto. Poi mi sono alzato alla ricerca, ancora mezzo addormentato della pantofola, non l'ho trovata, quindi mi sono trascinato nel bagno, lì ho acceso la luce, ho guardato nello specchio e mi sono spaventato un'altra volta. Ma chi è questo? Poi nel corridoio ho incontrato mia moglie, la mamma, che aveva già gli artigli sfoderati. Così sono scappato e scappando sono inciampato e ho sbattuto la testa. Questa giornata andrà malissimo. Ci sono persone che si alzano in questo modo. Se invece un'altra persona si alza la mattina, ah, il brutto tempo c'è, il temporale c'è, magari la stanchezza in faccia di fronte allo specchio c'è, la pantofola forse non c'è, la chiave devi cercare perché non sai più dove l'hai messa, eccetera. Ma quella persona che in tutto questo comincia con buongiorno Signore Gesù, grazie che tu sei con me. Questa giornata non solo voglio che tu sei con me, ma in questa giornata io vorrei essere con te. Quello che tu vuoi fare attraverso di me, io lo voglio fare. E lo voglio fare così come tu dici. Guidami, ispirami, grazie Gesù che sei con me. Secondo voi, quale giornata andrà meglio? Della prima persona o della seconda persona? Fuori dubbio, la seconda persona avrà una giornata nettamente migliore. Perché? Perché ha preso una promessa di Gesù e l'ha applicata a quella giornata. Qual è quella promessa di Gesù? Questo ne è uno, in specifico, grazie che sei con me. In virtù di che cosa noi possiamo dire Gesù è con me? Perché l'ha promesso. Dove c'è scritto? L'ultimo verso nel Vangelo di Matteo. Matteo 28, verso 20. Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. È una promessa. E garante per questo è l'Eterno Dio Padre che fa sì che questa promessa sia realtà nella nostra vita. E funziona. Gesù è con me. Cambia la prospettiva, cambia la giornata. Iniziare una giornata con la consapevolezza: Dio mantiene la sua promessa nella mia vita, Gesù è con me. Amen. Ed è soltanto una di tante di quelle promesse. Quante promesse Dio ha preparato per noi. Se noi le prendiamo e viviamo con queste promesse, la nostra vita è differente. E allora veramente ciò che stiamo leggendo è che vivere con le promesse di Dio dà speranza, anche nei momenti difficili della nostra vita, tu nel buio, la luce la vedi sempre, perché hai speranza, speranza vera, perché hai le promesse di Gesù. Questo è ruminare, ma siccome molti non c'erano, io volevo ripetere un attimo questi concetti. Poi abbiamo parlato anche della mazza, non è qua perché qualcuno ha lavorato, ha dimenticato. Quelli che c'erano, chi si ricorda il significato di questa? Concetta. Come? Non dobbiamo vacillare quando usiamo le promesse di Dio. Perché le promesse, qua c'è scritto, senza vacillare, manteniamo ferma la nostra confessione, la nostra speranza, senza vacillare. Perché se prendiamo le promesse, ma ci mettiamo anche il dubbio, vacilliamo. È come se annullassimo il valore della promessa. E questa mazza ci ricorda che ogni promessa di Dio è come un palo che va picchiato dentro il terreno del nostro cuore. Forse ne parleremo un'altra domenica ancora. Intanto bisogna mirare, bisogna tirare forte e dopo ogni colpo devi muovere il palo. Così abbiamo detto, giusto? No, è quello il problema. Quando vacilliamo, quando facciamo vacillare la promessa di Dio che abbiamo preso ieri, ma oggi la muoviamo, non so, ma forse, ma poi non è così facile, è difficile, eccetera, che cosa succede? Muoviamo il palo. E il prossimo colpo che arriva rischia di non beccare o di non mandare in profondità perché il palo scappa. Cioè, chi ha messo pali in terra, io ne ho messi tanti, perciò vi so descrivere così bene queste cose. Tu devi tenere all'inizio, picchi un po' finché non sta fermo e poi menare forte per mandare in profondità. Ed è quello che dobbiamo fare con le promesse di Dio. Dobbiamo mandare in profondità dell'anima nostra le promesse di Dio senza andare a muovere ogni volta quando c'è qualcosa che non va. Perché altrimenti sto palo non prenderà mai stabilità, vacillerà. Amen? Quindi mettiamo le promesse di Dio nella profondità dell'anima nostra, senza vacillare, senza mettere dubbi. Per questo questa mazza è qui. La lascio qua di proposito, in maniera che ci ricordiamo quello che dobbiamo fare con le promesse di Dio. Amen? Ora c'è un secondo aspetto. Il primo aspetto di questo proclamare era: io devo prendere le promesse di Dio, prenderle per me, proclamarle sulla mia vita. Cioè, quando c'è la difficoltà, quando c'è quello che non va, quando so io ho un punto debole nella mia vita, oppure sto per affrontare il viaggio di 365 giorni, sono all'inizio, che cosa faccio? Prendo la promessa di Dio e la pronuncio, la proclamo sulla mia vita. Questo è il primo aspetto. Tutto il verso quasi prende un altro significato se la stessa parola la applichiamo a chi? Agli altri. Un conto è prendere e proclamare sulla tua vita le promesse. Un'altra cosa è invece quello che potremmo tradurre anche manteniamo ferma la professione della nostra speranza. Non il mestiere, ma professione. Sono andato a guardare un attimo il mio amico Trecani. Lui dice mestiere, ma anche aperta e pubblica dichiarazione di qualche cosa, e specialmente di un'idea, un'opinione, un sentimento o della propria appartenenza a una religione, loro dicono, o una corrente ideologica e simile. Noi abbiamo la fede in Gesù Cristo e dobbiamo prendere le promesse e applicarle alla nostra vita. Questo è il primo significato. Il secondo significato è prendere le promesse, la speranza di Dio che nasce da queste promesse e confessarla, ossia proclamarla. Ossia, come abbiamo adesso visto pure come significato, professarla. Ed è una cosa segreta. No, è una cosa pubblica. È quello che tu fai con le promesse di Dio di fronte ad altre persone. E allora riceve un significato totalmente diverso il nostro verso. Manteniamo ferma la nostra professione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse, perché ci sono promesse che sono per me, ma ci sono delle promesse che Dio ci ha dato non per noi, ma per gli altri. E quelle promesse, come arrivano agli altri? Per bocca di chi? Secondo te? Ah, Dio potrebbe mandare i suoi angeli. Ma Gesù ha detto, voi sarete i miei testimoni. A chi l'ha detto? Agli angeli? No, l'ha detto ai suoi discepoli. C'è qualche discepolo qua? Per mesi abbiamo parlato di discepoli l'anno scorso. C'è qualche discepolo di Gesù qua? Non tutti sono discepoli? No? Fammi vedere quanti sono discepoli, seguaci di Gesù Cristo. Io spero tutti. Perché se tu sei solo cristiano per etichetta, per riti fatti, o perché vieni qua, tu non sei un vero cristiano, tu non sei un discepolo di Gesù. Perché il discepolo di Gesù segue le orme di Gesù. Ciò che Gesù ha fatto, il discepolo di Gesù impara da Gesù, poi va e fa la stessa cosa. E quindi Gesù ci ha fatto delle promesse, che non sono per noi, ma che sono per gli altri. E qualcuno queste promesse le deve prendere e portarle agli altri. Una famosa, Marco 16, 15 a 18. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni. Chi di voi ha già scacciato un demone? Almeno dalla propria vita. Qualcuno ha già scacciato demoni? Dalla propria vita sì. E chi ha già scacciato demoni dalla vita altrui? C'è qualcuno? Ok. Però qua devono essere più umani. Gesù ha fatto una promessa. E se non sei tu portatore di questa promessa nella vita altrui, chi porterà la realizzazione di questa promessa di Dio nella vita di altri? Imporranno le mani agli ammalati. Chi di voi ci ha imposto le mani ad un ammalato? E poi è guarito. Almeno stava molto meglio, ok? Sono promesse che Dio ci ha fatto, che non sono per noi, non sono per gli altri. Certo, se tu puoi imporre le mani, e quello poi è guarito. Il primo che esulta di gioia, chi è? Tu stesso. Ma la promessa è per l'altro, perché Gesù vuole toccare le vite. E noi dobbiamo professare, cioè rendere pubblica questa speranza che noi abbiamo. Gesù dice una cosa scioccante, lui dice in verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori, perché io vado al Padre. Fare opere più grandi di Gesù. Quando mai noi potremmo fare una cosa più grande di quello che Gesù ha fatto? Ma una cosa c'è, che Gesù non ha potuto fare. Gesù ha potuto portare i suoi discepoli nella relazione con se stesso. Ma quando Gesù è morto, che cosa è successo di questa relazione? I discepoli erano disperati, perché Gesù non c'era più. Poi è risorto, ma è risorto in maniera diversa. Non era più l'essere umano soltanto, ma poi Gesù ha preso un corpo nuovo, pronto per andare in cielo. Quello che Gesù non ha potuto fare era portare i discepoli a sperimentare che cosa? La nuova nascita. La nuova nascita l'hanno potuta sperimentare solo nel momento che Gesù non c'era più, e allora ha potuto mandare lo Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che ci fa nascere come figli di Dio, nasce una relazione con Dio Padre, nasce una cosa nuova, riceviamo un nuovo cuore, inizia un processo di rinnovamento nella nostra mente, diventiamo nuove persone. Persone che non ci riconosciamo più, non perché siamo ancora mezzo addormentati la mattina nello specchio, no, perché Dio ha fatto la sua opera di rinnovamento in noi. Questa è una cosa che Gesù non ha potuto fare, perché questa è opera dello Spirito Santo. E ora tu e io possiamo fare un'opera più grande che solo guarire qualcuno o insegnare la verità, che Gesù ha fatto queste cose. Certo, Gesù è morto sulla croce, solo lui poteva farlo, perché lui era senza peccato. Questa cosa nessuno lo può superare, è chiaro, ma le stesse persone che sono state guarite da lui poi hanno gridato crocifiggilo. Perché? Perché non erano nati spiritualmente. E l'opera più grande che noi possiamo fare è portare delle persone a sperimentare la nuova nascita. Delle volte noi pensiamo, se io potessi toccare, allungare gambe, fare miracoli straordinari, alzare le persone dalla sedia a rotelle, eccetera. Dio fa queste cose e in mezzo a noi sono successe cose del genere. Amen? Ma più grande di questo è quando noi portiamo una persona a Gesù e questa persona nasce spiritualmente. Quale privilegio! Io non dimenticherò mai la prima volta che io ho portato qualcuno a Gesù. Quale grande gioia! È un'opera meravigliosa. E così, con questo rema, Dio ci vuole spronare. Spronare di non perdere quello che abbiamo ricevuto nel 2017, anzi che lo manteniamo e ci sproniamo ancora di più per andare a sperimentare ancora di come Lui realizza le sue promesse non solo per noi ma anche nella vita degli altri. Amen. Abramo ha ricevuto una promessa, riassumo e concludo. Quella di un'eredità, di una moltitudine di nazioni. E quando doveva scegliere un figlio per suo, cioè una donna, una moglie per suo figlio, che cosa ha fatto? Genesi 24:6, Abramo le disse al servo suo, guardati dal far tornare là mio figlio. Cioè, quando io me ne vado, servo mio, guardati che mio figlio Isacco torna da lì dove io sono venuto, perché Dio mi ha mandato via da lì. Quindi Abramo ha preso ha lasciato delle predisposizioni affinché la promessa di Dio si potesse realizzare nella vita di suo figlio Isacco, che ancora non era realizzato solo con la nascita di Isacco. Doveva diventare moltitudine, doveva diventare nazioni. E così Abramo ha preservato suo figlio dalle mosse sbagliate. E non solo questo, anche in Genesi 25, il verso 6, quando stava per andarsene, che Abramo, dopo la morte di Sara, si è sposato ancora e ha avuto altre donne, altri figli, tanti. Ma poi ha fatto una cosa, guarda, 25, 6 in Genesi, Abramo diede tutto ciò che possedeva ad Isacco. 5, verso 6, ma ai figli delle sue concubine fece dei doni e, mentre era ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso Levante, nella terra d'Oriente, cioè in pratica da dove lui era venuto. Perché? Non voleva che questi altri figli si mischiassero con il figlio della promessa. Perché Dio aveva detto, questo figlio che ora ti nasce, non il primo, dove tu hai fatto le strategie tue, che poi ne sono nati gli arabi, che hanno combattuto sempre, gli ebrei. Isacco è quello promesso. E Abramo difende la realizzazione della promessa di Dio, dando doni agli altri figli, ma poi mandandoli via. Perché lui voleva realizzare la promessa di Dio in Isacco. E così dobbiamo fare tu e io. Dio ci ha fatto delle promesse. Dio si vuole usare di te nel suo regno. Dio vuole usarsi di te affinché altri conoscono la speranza che porta il messaggio di Gesù Cristo, fondato sulle promesse della parola rivelata. Queste promesse, ciò che hai già ricevuto, tu lo devi proteggere, conservare gelosamente, affinché ciò che non hai realizzato ancora possa ancora realizzarsi. Questo ha fatto Abramo con le sue promesse. Tu con le tue promesse, ciò che Dio ha detto a te, ciò che anche stasera ci sta trasmettendo, metti nel tuo cuore di conservare, di proteggere, di non dare spazio a pensieri, a cose, attitudini, a parlare opposta a quello che Dio ci ha detto. Amen. Ora, in maniera che diventiamo attivi, in maniera che facciamo quello che Dio ci ha detto. Noi abbiamo qui ancora circa 150 calendari.